Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetyl Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetyl Air Nutrition.
Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è una delle nostre puntate speciali, monotematica, l'abbiamo realizzata a Vinitaly, la 57esima edizione del Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, si è chiusa il 9 aprile a Verona, edizione contrassegnata dalle forti preoccupazioni del settore per i dazi americani e dai molti segnali di un consumo che sta cambiando, tra nuove tendenze, nuove abitudini e nuovi mercati.
Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
È un'uva ardua da coltivare. Non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo, e solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così?
Oltre 4.000 aziende espositrici da ogni regione d'Italia, quartiere fieristico al completo, Vinitaly si conferma la principale piattaforma di promozione e internazionalizzazione per il comparto del vino, grande acceleratore per il vino italiano nel mondo, piattaforma di business ma anche osservatorio per le nuove tendenze del settore. Oltre 30.000 gli operatori esteri da 140 paesi, 3.000 dei quali dagli Stati Uniti, confermati anche con la guerra dei dazi in atto. Ogni anno qui a Vinitaly l'Istituto di Ricerca Circana presenta il report sul mercato del vino nella grande distribuzione. Dall'edizione di quest'anno scopriamo che gli spumanti trainati dal Prosecco tornano in positivo, mentre i vini fermi crescono a valore, registrando però il segno meno a volume, segno di un aumento dei prezzi, e i frizzanti perdono terreno sia a valore che a volume. Il vino rosso fermo continua a calare nei volumi, pur rimanendo il più venduto in assoluto, ma secondo le proiezioni in 5 anni, pensate, il vino bianco sorpasserà il rosso, a conferma che i gusti dei consumatori stanno cambiando. A crescere maggiormente sono i vini più costosi, con un prezzo medio superiore ai 10 euro a bottiglia. Bevande zero alcol continuano a crescere, ci dice il rapporto Circana. Basti pensare che in 5 anni la birra analcolica ha raggiunto un valore di 50 milioni di euro, in crescita di oltre il 15% nel 2024 rispetto all'anno precedente. I consumatori, questo un trend innegabile, non solo bevono meno alcol, ma preferiscono bevande meno corpose e meno alcoliche, più fresche, adatte anche a pasti leggeri, veloci e delti. Si moltiplicano anche gli strumenti di visibilità e di informazione per queste produzioni. Segnalo su tutte la piattaforma Drinking Zero Revolution. Per scoprire il mondo dei vini dealcolati diamo il benvenuto a Martin Foradori Hofstadter. Hofstadter è una delle aziende storiche, tra le prime in Italia ad esplorare questo mondo. Ben trovato, Martin.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Voi siete un'azienda storica, conosciuta per i tipici vini dell'Alto Adige. Avete approcciato i vini dealcolati quando tutti gridavano un po' allo scandalo. Che cosa vi ha mosso?
girare per il mondo con gli occhi e con le orecchie aperte, stare seduti al ristorante, guardare quello che succede al tavolo accanto, vedere tanti giovani a pasteggiare o con l'acqua minerale, con gazzose, per dire una parola generale, oppure, quello che mi sciocca ancora di più, con dei cocktail dolci. Questo ci ha spinto a riflettere. Devo ammettere che le colpe ce le ha tutte mio figlio, perché nel 2019, prima di Natale, è arrivato a casa con delle bottiglie, me le ha anonimizzate, mi ha preparato una degustazione e alla fine della degustazione ha svelato cosa era il contenuto. Ed era un Riesling o dei Riesling dealcolati.
Che aveva comprato dove?
Che aveva recuperato presso un suo amico di studi di università di enologia e viticoltura in Germania, che già aveva il macchinario a disposizione e li aveva recuperati lì.
Da quali vini avete iniziato e cosa avete oggi invece nella vostra offerta?
Noi siamo rimasti fedeli sempre al Riesling. Il Riesling è il vitigno a bacca bianca più importante in Germania, è un vitigno molto versatile perché lo posso produrre in varie maniere. Per esempio, il primo Riesling che abbiamo dealcolato era un Riesling, diciamolo così alla semplice, un Riesling classico, un Riesling normalissimo, abbiamo dealcolato quello. Quest'anno abbiamo deciso di ingranare una marcia in più e abbiamo dealcolato un Riesling Cabinet, e questa parola va spiegata, perché il Cabinet è una classifica qualitativa dei vini tedeschi che dipende dalla maturazione dell'uva. Praticamente abbiamo un livello superiore di vino da dealcolare e devo dire, viste le bottiglie che abbiamo stappato a questo Vinitaly, che il successo è veramente stato grandissimo.
La destinazione può essere anche quella di un ristorante stellato, una fascia premium?
Ma assolutamente, però noto che c'è ancora una barriera presso i ristoratori. Molti hanno paura, però non so quale sia questa paura, perché una bottiglia di vino dealcolato non ruba una riga nella carta dei vini ad un vino classico. Anzi, proprio per i ristoratori è una grande opportunità a raggiungere quei consumatori, quei clienti che fino ad ora hanno bevuto acqua minerale o altre bevande analcoliche a tavola. E devo dire che il vino dealcolato si presta moltissimo, perché avrà ben più appeal un vino dealcolato servito in un bellissimo calice piuttosto che l'acqua minerale o una gazzosa servita in un tumbler.
Che numeri fate per la vostra produzione di dealcolati e in quali canali poi li destinate?
Noi siamo partiti nel 2020 con timide 15.000 bottiglie, abbiamo concluso l'anno con circa 120.000 bottiglie vendute. Di queste 120.000 bottiglie, circa 90.000 sono rimaste in Italia, soprattutto nell'ambito delle enoteche e dei ristoranti. Ma un altro dato interessante che mi rende molto felice è che anche la grande distribuzione, che serviamo anche con i nostri prodotti dealcolati, si sia accorta di questo segmento e lo stia proponendo nei propri scaffali.
Che cosa fa la differenza nei vini dealcolati? Dove si gioca la qualità?
È chiaro che la qualità, per fare un vino dealcolato, bisogna di un'alta qualità anche del vino stesso.
Il vino di partenza.
Del vino di partenza, ovviamente. Da un punto di vista tecnico, togliendo l'alcol, toglio anche quello che trasporta il sapore e il profumo del vino. E anche in questo caso, con la varietà Riesling, sono abbastanza avvantaggiato, perché anche una varietà aromatica, che ha già una carica aromatica per sé molto importante. Comunque la tecnologia sta facendo passi da gigante e sono fiducioso che anche vitigni magari meno espressivi abbiano anche un futuro come vino dealcolato.
Che cosa si sente dire da una persona che assaggia per la prima volta un vino dealcolato? Qual è il commento più diffuso o quello che ne resta più impresso?
Questo dipende molto se chi mi sta di fronte sa già da principio cosa ha nel calice. Se non lo sa, e questo lo dico per esperienza fatta, non si accorge di nulla. Magari il commento è quello che sì, ma è un po' dolce, i commenti sono quelli. Ma se qualcuno, chi mi sta di fronte, sa già da principio cosa ha nel bicchiere, va a cercare il pelo nell'uovo e tutte le scuse proprio per confrontarlo col vino. E io credo che anche da parte della produzione questo sia un approccio sbagliatissimo, perché lo spettro è quello che il consumo sta cambiando, il consumo pro capite del vino sta cambiando. Se la soluzione è quella di estirpare i vigneti perché abbiamo la sovrapproduzione, secondo me questa è la via sbagliata. Noi dobbiamo cercare di trovare delle alternative, dobbiamo tenere queste alternative all'interno della nostra filiera. Che poi questo sia un vino dealcolato, e qui lancio un'altra provocazione, questa sia magari anche un succo d'uva a denominazione di origine controllata, vediamo.
Quale tipo di consumatore volete intercettare? In parte ha già risposto per quanto riguarda la ristorazione.
Tutti. È chiaro che pensando al vino dealcolato, la cosa che ci viene in mente subito è l'automobile e la patente. Ci sta tutto. Ma io credo che uno dei grandi vantaggi è il contenuto calorico. E qui basta girare l'etichetta, leggere la controetichetta dove ci sono tutti i valori indicati, e un vino dealcolato in media ha 100 millilitri, praticamente un bicchiere, circa 20 calorie. Un bicchiere di vino dalle 70 alle 80. E io credo che questo sia un grandissimo vantaggio. Siamo anche un po' in un periodo molto, diciamo così, salutista in via generale, ed è questo un grande vantaggio che offre il vino dealcolato.
Questo è quello che contiene in meno. Contiene qualcosa in più il vino dealcolato rispetto al vino tradizionale?
Beh, sicuramente c'è quella, non vorrei dire carica, comunque c'è quel residuo zuccherino in più che ha a confronto di un vino dealcolato, ma comunque facendo la matematica non è opinione, si sa che l'alcol contiene tante calorie, togliendo l'alcol diminuisco già di molto, proprio come ho fatto l'esempio prima, le calorie. C'è molta confusione nel mercato perché ci sono, chiaro, vini dealcolati, però a base di vino dealcolato che contengono poi aromi naturali, zuccheri, sali, chi ne ha più ne metta.
Quest'anno a Vinitaly è la tendenza quella del vino dealcolato.
Sicuramente, se 5 anni fa mi arrabbiavo ancora a sentire i commenti, oggi me la rido un po' sotto i baffi, e credo che sia già quello un segnale molto forte che l'ente fiera di Verona qui al Vinitaly ha dedicato un posto, in questo caso non ai vini dealcolati al 100%, ma comunque alla mixology, e questo è un segnale sicuramente molto importante.
Grazie a Martin Foradori of Tatter per essere stato con noi.
Mille grazie dell'invito.
Posso offrirti un drink? Dagli un minuto e l'amerai. Tutte le donne lo amano.
Beh, io non sono tutte le donne.
Ma neanche io sono come tutti gli uomini, sai?
Vinitaly, il vino, incontra anche il mondo della mixology, due mondi che nell'immaginario collettivo non si parlano, ma non è così. Sono molte le contaminazioni più all'avanguardia per il settore, come ci racconterà il prossimo ospite, Andrea Garbin, sommelier del ristorante Peter Brunel di Arco, provincia di Trento, miglior carta dei vini 2024 per Gambero Rosso. Ben trovato, Andrea.
Grazie mille.
Sono cambiate, come stanno cambiando le carte dei vini nei ristoranti?
Le carte dei vini nei ristoranti cambiano perché sono contaminate, e si spera che diventino sempre più contaminate, non solo quindi dall'egemonia del vino, ma miscelazione, sì, prodotti analcolici, bevande, liquidi in generale. Io penso che un sommelier abbia, diciamo, il compito, il ruolo e il piacere di portare per mano un cliente che voglia fare un'esperienza a 360 gradi attraverso tutto quello che un liquido odoroso può rappresentare, quindi le infusioni, le macerazioni. Se si parla adesso di tendenze, diciamo ormai quasi assodato che in ristoranti dove si faccia ricerca, e per ricerca intendo che chi si occupa dei liquidi è una persona appassionata e lo faccia principalmente per dedizione, è normale che venga proposto abbinato a un piatto anche, perché no, un cocktail, una kombucha, un proxy, quindi un prodotto che ha delle fermentazioni diverse da quelle alcoliche, dove spesso non c'è nemmeno presente il grado alcolico, quindi, e è una cosa a cui io sto molto attento ultimamente per avere anche nel percorso di degustazione un percorso organico che quindi faccia fare anche delle pause al palato, o che spesso faccia un passo indietro rispetto a un piatto, faccia o emergere il piatto o lo abbracci completamente. Ecco, sono cose secondo me da valutare.
Per quanto riguarda le infusioni, in quale fase del pasto?
Tutto pasto.
Quindi non necessariamente
no,
quella finale?
Assolutamente. La cosa bella secondo me è essere curiosi, sperimentare. Si può scoprire che una Goes, una Creek, quindi una birra, una Lambic, può perfettamente ricoprire il ruolo di accompagnatrice di un dessert al cioccolato, quando poi sui vini bisogna ricadere sempre su certe cose, quindi si può uscire un attimo dagli schemi. Noi in questo momento abbiamo abbinato a un riso 43, dove 43 sono gli anni complessivi del piatto, tra l'affinamento del riso, il parmigiano reggiano di Gennari, che sono 15 anni, abbiniamo questo infuso fatto con un tè che ha selezionato per noi Albino Ferri dell'Accademia Ferri e che Peter ha, diciamo, insieme al vino arricchito con delle spezie, e quindi vicino a questo risotto c'è questo tè, e quindi quando si assaggia poi la pepita di parmigiano, il palato ha anche una temperatura idonea per cui il parmigiano si scioglie meglio, per assurdo, e poi il tè andrà anche a ripulire il palato.
Sono influenze che ci arrivano dall'Oriente in qualche modo?
L'Oriente sicuramente, se si parla di tè, la fa da padrone. Non è un caso che se uno adesso volesse sperimentare quella che è la nuova frontiera dei cocktail base tè, si va a Hong Kong, si va a Bangkok, si va in Asia. Poi ci sono tantissimi locali anche qui. Oggi terrò una masterclass sulle infusioni alternative del tè, quindi anche nei miscelati.
Venendo alla mixology, da tempo questo mondo è arrivato anche nei ristoranti. Che tipo di scambio di relazione c'è con il mondo del vino? Si tengono per mano, c'è diffidenza, invece c'è, come dire, scambio?
Ma guarda, io spero che la diffidenza non deve essere di questo mondo, cioè almeno in cucina è il tempio del godimento, del piacere, della bellezza. Bisogna scoprire queste cose, quindi il ruolo del vino non lo sostituirà mai nessuno, perché la complessità di una fermentazione alcolica, la bellezza di farsi trasportare da un vino in un terroir specifico, che è una cosa che fa safare solo il vino, purtroppo, lo ripeto, il tè è vero, racconta di certi posti, la birra anche, ma la capacità che ha il vino di rispecchiare un luogo, spiego meglio. Mi è già successo più di una volta di far assaggiare del vino delle persone e di vederle in lacrime, perché mi viene in mente quell'episodio con il nonno in quell'esatto momento lì e quel preciso luogo lì. E solo il vino sa farlo, sono sincero. Però la miscelazione in realtà va a braccetto col vino, perché lo aiuta quando il vino viene un po' meno in certi abbinamenti, dove in realtà il cocktail, la miscelazione funziona meglio. E dopodiché la miscelazione si contamina anche col vino. Sono tantissimi cocktail dove si possono utilizzare degli sherry, del vino, in varie misure.
Quindi facci qualche esempio di coppie magiche tra uno spirits e un vino.
Beh, uno dei miei punch preferiti si fa utilizzando anche una manzanilla, che è uva palomino coltivata a San Lucar de Barrameda, quindi siamo nella zona dello sherry con influenza marina molto salata, con queste particolari ossidazioni proprio per come loro lavorano l'uva, e arricchisce tantissimo il miscelato con delle note molto particolari, un po' l'equivalente di quello che potrebbe essere il nostro Marsala, il Perpetuo, quindi si potrebbe utilizzare anche quello. Le faccio un esempio invece molto più banale. Da noi spesso e volentieri Peter fa assaggiare ai nostri clienti una sua invenzione, che è un gin che viene arricchito poi con una goccia di teroldego, quindi proprio una goccia di vino rosso classico delle nostre zone, che tra l'altro colora il cocktail in una maniera molto particolare.
Dicendo, sì, quindi sì, colora anche il gin con una nota particolare, insomma,
anche come dopo cena, cioè anche proprio bevuto prima di congedarsi, prima di salutarsi. Ovviamente queste sono proposte che nel 99% dei casi bisogna fare in maniera attiva verso il cliente. È difficile che un cliente durante un percorso di degustazione ti chieda un cocktail, perché non è proprio ancora d'uso comune. Diciamo che adesso stiamo parlando di cose che ormai stanno diventando quasi la normalità, quindi probabilmente l'anno prossimo si parlerà già di qualcos'altro che è in fermento. Però devo dire che se le si propone, i clienti sono curiosi, e normalmente sì, il cocktail, la sua funzione di solito è all'aperitivo, diciamo, ma non va rilegata lì. Si può utilizzare veramente durante tutto il pasto, assolutamente.
Qual è oggi la proporzione nelle carte dei vini tra le piccole produzioni, le produzioni di nicchia e i grandi nomi?
Questa è una domanda da $1,000, perché allora diciamo che le une non possono vivere senza le altre, sono sincero. Quindi secondo me una delle nuove frontiere è il fatto che a volte si ha tantissima soddisfazione in certi luoghi che non sono neanche tanto blasonati, dove si trovano delle carte dei vini dove c'è più ricerca, in posti dove magari si sono un po' seduti sull'agio dei fasti del passato e quindi magari si fanno esperienze di vini nuovi, vini emozionanti, di molto buoni, come dice il mio amico toscano, in certi posti dove magari non ci si li aspetterebbe e viceversa. Questa cosa però va detta, in certi luoghi certi vini sono rappresentativi proprio di un momento enologico storico ben preciso e non possono non esserci in una carta di vini di un certo livello, sono un po' dei pilastri, diciamo. Quindi siccome spesso in quei casi le vinificazioni, l'approccio al vino sono molto diversi, si tende quasi a escludere uno a favore dell'altro. Secondo me nella stessa carta possono convivere, anche perché in entrambi i casi, sia piccola produzione, grande nome, quindi viticoltura più tradizionale, quando il vino è di molto buono, appunto, prevede sempre il fatto che ci sia un grandissimo rispetto per quello che si fa, cioè la conoscenza di dove e come lo si fa. Quindi secondo me i numeri non sono per forza una garanzia, e quindi dico anche nel piccolo che poi quello che si va a bere è per forza qualcosa di eccezionale, anzi diciamo che ormai io l'ho vissuta un po' agli inizi, ma quando è esplosa la moda del naturale, chiamatelo come volete, perché poi le classificazioni un po' sono labili, spesso essendo appunto una moda ci si buttava senza conoscenza, ma in realtà è una materia che richiede tantissima conoscenza, perché per esempio la cosa che a me fa più paura è quando un produttore mi dice io non faccio nulla, bene, allora abbiamo un problema, perché se vuoi fare una piccola produzione attenta al naturale devi lavorare il quadruplo di uno che fa una produzione certo. tradizionale dove la chimica aiuta.
Ultima domanda, qualcosa abbiamo già detto, dove guarda oggi l'avanguardia del vino?
Allora,
questa è da 2000 dollari.
No, questa sì, assolutamente. Beh, l'avanguardia del vino, secondo me, il vino è in un momento particolare, perché le gerarchie si stanno rovesciando tutte.
Gli equilibri anche tra tipologie, tutto. Anche quindi, per i consumatori, i nuovi consumatori che ci sono all'orizzonte.
Assolutamente, le nuove generazioni, vabbè, io sono dopo i 40, quindi ho fatto già le mie esperienze. Io lavoro spesso con ragazzi che hanno 20 anni e hanno un approccio all'alcol completamente diverso, completamente diverso. Sono più attenti in realtà per alcuni versi, ma anche quando bevono preferiscono bere molto meglio e fanno bene.
Quindi qualità sì, piuttosto che quantità.
Esatto. Le nuove frontiere, dove deve andare il vino, ora è difficile dirlo perché secondo me in questo momento affronterà tanti momenti difficili e deve prendere delle decisioni forti.
Importanti.
Secondo me la nuova frontiera sarà quella di essere il più possibile aderenti e veri con se stessi, quindi non devono ricercare un mercato, devono ricercare un'identità e il mercato viene da sé. Quindi se si cerca un mercato è proprio il momento in cui si sbaglia. Quindi...
un bellissimo messaggio, quindi terrai questo. Perfetto. Andrea, se sei d'accordo, è anche cross settoriale, perché cercare sì. un'identità anziché un mercato è un messaggio che vale per molti brand e molti settori.
Se posso solo aggiungere una cosa, trovo bellissimo che ci sono ancora dei campi dove si può parlare di nuove frontiere, in un momento in cui le frontiere si stanno chiudendo, sta tutto implodendo, il fatto che si cerchi ancora il bello in tutto, penso che sia una cosa da difendere, quindi anche nel vino.
Andrea Garbin, grazie per essere Prego. Stato con noi.
Grazie a voi.
Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere, realizzata a Vinitaly. La potete riascoltare come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Grazie ad Andrea Roccabella in regia a Verona, a Filippo Aureggi a Milano. A domenica prossima, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.